Ben ritrovati Radio Zainet, io sono Massimo Tadorni, la radio delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista degli studenti fatta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Con me oggi pomeriggio Cristina, primo anno del DAMS, giusto?
Giusto, buongiorno a tutti.
Marcello Prisco in regia, oggi parliamo di pubblicità e dei messaggi che la pubblicità riesce a trasmettere, spesso sbagliati. Con noi ci sarà Giorgio Trani, sociologo e giornalista che insegna sociologia della comunicazione all'Università di Verona, e abbiamo anche in collegamento l'Istituto Calasanzio, spero di non sbagliare, di Carcare in provincia di Savona. Possiamo provare già il collegamento, li dovremmo avere in linea.
Sì, ciao Massimo, ciao. Grazie della linea, buongiorno a tutti gli ascoltatori, siamo appunto in collegamento dalla postazione radiofonica del liceo Calasanzio di Carcare. Qui con me ho due studenti, ve li presento subito, sono Marcello e Giacomo, benvenuti ragazzi.
Salve. Salve.
Tutto bene?
Sì, tutto a posto.
È la prima volta che intervenite in radio, no?
Un po' agitati.
È un po' di emozione, c'è sempre.
Dai, allora forza, conserviamo le energie per la discussione dopo con l'ospite. Per il momento ti rispettiamo la linea, Massimo.
Grazie, noi partiamo con il primo disco in programma. Tu ami la pubblicità, Cristina? Penso di no, eh?
Ma io cerco di seguire con un aspetto critico la pubblicità.
Bene, una risposta di circostanza, perfetta. Gianna Nannini.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole. Amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso.
E questa è una canzone che fa parte proprio di uno spot di un'auto, ne sentiremo anche un'altra dopo, sempre della stessa casa automobilistica, ma non vi diciamo nulla di più. E adesso, come al solito, per introdurre meglio l'argomento, la nostra scheda.
Tutte le attività editoriali e dei media attingono risorse dalla pubblicità, anche in maniera davvero consistente, al punto che senza di essa le imprese della comunicazione non saprebbero come tirare avanti. Essa è insomma il vero motore economico della comunicazione. Che fosse la pubblicità a trainare la televisione e non viceversa, ce ne eravamo accorti dallo spazio che sempre più le viene concesso. Proprio per questa sua indubbia forza propulsiva, si tende a non criticare il mondo pubblicitario. A cavallo nato, lo dice il proverbio, non si guarda in bocca. Non possiamo però passare sotto silenzio che i modelli pubblicitari sono seguiti quotidianamente da milioni di persone, soprattutto giovani, e che indubbiamente producono effetti sul fronte del comportamento sociale, dei rapporti fra le generazioni e all'interno delle stesse famiglie. Comportamenti sociali anche pessimi non vengono approfonditi perché si privilegia, anche in quel frangente, l'aspetto mediatico, mentre si tendono a sottovalutare i loro possibili legami con la pubblicità. Parrebbe quasi che morale ed etica siano state anestetizzate per non disturbare la pianificazione dei pubblicitari. Non è forse arrivato il momento di attribuirle qualche responsabilità?
E questo lo chiederemo all'ospite di oggi, al dottor Giorgio Triani, sociologo e giornalista che insegna sociologia, al professor Triani, alla sociologia della comunicazione all'Università di Verona e tiene le rubriche di critica televisiva e pubblicitaria sul quotidiano economico Italia Oggi. Ed è autore tra l'altro di Buona TV, La società dello zapping e Sedotti e comprati, la pubblicità nella società della comunicazione. Professore, in linea?
Sì.
L'argomento è, abbiamo sentito dalla scheda, la pubblicità ma i messaggi soprattutto che questa riesce a trasmettere. Io le presento intanto Cristina, primo anno del DAMS a Torino.
Buongiorno.
All'Università di Torino.
Salve.
Abbiamo collegati da Carcare, in provincia di Savona, dal liceo Calasanzio, Giovanni con i suoi ospiti. Giovanni, ci sei?
Ah, sì, ci siamo, Massimo.
Bene, chi hai lì? Presenta i tuoi studenti al dottor Triani.
Certo, qui con me Marcello e Giacomo.
Bene, allora Cristina, io partirei con una prima domanda, poi dopo la tua prima domanda andiamo a Carcare.
Sì, prego. Sì, ecco, allora io prima di tutto vorrei fare una domanda introduttiva, cioè cosa sta succedendo oggigiorno nella società? Ci sono dei particolari cambiamenti nei mezzi di comunicazione?
Ah, in generale?
In generale, insomma qualcosa di introduttivo per poi parlare più approfonditamente della pubblicità.
Ma direi che vabbè, è banale dire che la trasformazione è veramente epocale. E però dico una banalità, stando molto sul tema, direi che il dato che si impone è che sempre più la pubblicità sta assumendo un ruolo centrale per il funzionamento di tutti i media, di tutta la fabbrica mediale. La pubblicità è diventata una risorsa strategica, dunque significa anche che la pubblicità è un forte strumento e mezzo di condizionamento dell'informazione.
Ecco, e quali sono i modelli pubblicitari maggiormente seguiti dalla società?
Cioè i modelli pubblicitari nel senso dei comportamenti del consumatore o dei media?
Del consumatore.
Ma il modello, credo che ci sono dei dati, ad esempio, che dicono che il 90% della popolazione subisce la pressione della pubblicità, che gli piaccia o non gli piaccia, quindi la pubblicità c'è per la stragrande maggioranza della città. E della popolazione, chiedo scusa. E l'altro elemento forte è che la televisione attualmente, quella generalista, ma anche quelle poi le pay e quant'altro, sono il mezzo principale attraverso cui passa il messaggio e il discorso pubblicitario, tant'è che la televisione, soprattutto in Italia, è il mezzo che raccoglie più pubblicità anche a danno della stampa quotidiana e periodica.
Sì, ancora una domanda Cristina, poi andiamo a Carcare.
Sì, ecco, volevo un attimo chiedere una cosa sui giovani, perché c'è chi afferma, e ho letto, che i teenager italiani con la pubblicità televisiva intrattengono un rapporto ambiguo, perché mentre sorbiscono, tra virgolette, dose massicce di spot, adeguandosi a consumi indotti con una disinvoltura media che lascia allibiti gli adulti, poi invece dimostrano anche un distacco critico verso le campagne pubblicitarie. Ecco, lei cosa pensa di questa situazione doppia?
Ma io credo che anche questo sia un po' una leggenda, o perlomeno vera e non vera. Perché se si pensa a tutte le ricerche, solitamente il consumatore dà sempre delle risposte direi edificanti e commendevoli, quasi che sapesse difendersi da sole, un po' come l'immagine è quella di Tex Willer, che le pallottole non lo centrano mai, lo colpiscono ma praticamente lo sfiorano. Cioè, tutti noi ci piace pensare che sia così, temo però che non sia così, temo che la massa pubblicitaria sia talmente forte, talmente insistente, talmente direi pervasiva, che ognuno di noi, se ben gli va, fa come Tex Willer, viene sfiorato ma comunque viene sempre preso dalla pubblicità, se invece gli fa male viene investito in pieno e aderisce completamente a quei modelli un po' direi fuori dal mondo, direi infantili, che la pubblicità propone.
Allora andiamo a Carcare, all'Istituto Calasanzio, da Giovanni.
Sì, eccoci Massimo, siamo qui con i ragazzi che hanno preparato un sacco di domande, quindi direi di partire subito con la prima. Vai Giacomo.
Buongiorno dottor Triani, volevo porle questa domanda. Nella pubblicità ci viene presentata una realtà improbabile. Le figure di riferimento sono fisse ed immutabili. I protagonisti della pubblicità vivono al di fuori del tempo, quasi come se fosse una cosa che non li riguarda. La morte, infine, non viene neppure considerata, mentre la realtà è quella di un mondo in continua evoluzione, in cui tutto viene messo in discussione e nulla è quello che appare. Come mai, secondo lei, troviamo questa discrepanza?
Ma credo perché il meccanismo della pubblicità è un po', direi, come quello delle soap opera, è incredibile, finto, però la gente lo guarda. Nel caso della pubblicità, la pubblicità ci restituisce tutti, e come situazioni, come colori, all'infanzia, un mondo infantile, appunto, quello che veniva descritto prima, e come tale sappiamo razionalmente che è finto, però è la finzione che ci piace, una finzione che ci prende perché ci riporta, credo, alle situazioni dell'infanzia. E quindi c'è questa doppia, il meccanismo che funziona, che apparentemente non dovrebbe funzionare, distaccato e fuori dal mondo, in realtà invece è così fuori dal mondo che paradossalmente è molto dentro il nostro mondo.
Sono Marcello del Liceo Calassanzio e volevo porle un'altra domanda. I modelli economici condizionano i prezzi delle merci e l'uomo è spinto a comprare i beni, non sempre di prima necessità, per migliorare la sua posizione sociale. È moralmente accettabile utilizzare un'irreale finzione pubblicitaria per sostenere il mercato?
Ma teoricamente no, anzi direi è immorale, però se introduciamo le categorie del morale e immorale, credo che allo stato attuale dell'arte, nella nostra società, non ne usciamo, e non ne usciamo perché praticamente tutto, volendo, tutta la sfera oggi del consumo, di un consumo eccessivo, esorbitante, che va oltre, ampiamente oltre i nostri bisogni, è immorale. Cito solo un dato: è stato fatto un conto che se il cittadino di una media città europea volesse consumare tutti i prodotti in commercio, gli occorrerebbero 820 anni. Aggiungo che ogni anno, il dato è Nielsen, in Europa escono 17.000 nuovi prodotti.
Allora, io riprendo la linea da Torino, dopo torniamo a Carcare. Cristina, ancora una domanda, poi ascoltiamo un disco.
Sì.
Lei può rimanere con noi, professor Triani?
Sì,
prego, Cristina.
Ecco, è vero che il rapporto giovane-pubblicità, cioè giovane preso come singolo, è diverso dal rapporto massa di giovani-pubblicità, nel senso che quando i giovani sono insieme si fanno condizionare maggiormente da un prodotto?
Ma sì, però credo che, funzionano le logiche di gruppo, sappiamo che nel gruppo uno è più forte. Mi viene in mente uno spot, un claim pubblicitario che è con dei biscotti Ritz: con Ritz non si è mai soli, volendo dire che la dimensione del consumo si consuma anche da soli, ma è una dimensione collettiva, anche l'atto individuale di consumo è sempre un atto collettivo, qualsiasi atto di consumo mi raccorda con quello che è una comunità più ampia di persone che penso che abbia gli stessi gusti miei, che più o meno sia come me, insomma, con la quale condividere, come si dice oggi, un mondo, dei modelli di vita, uno stile di vita e uno stile di consumo anche.
Senta, una domanda da parte mia: a fronte di determinati investimenti pubblicitari, i pubblicitari e le aziende sanno che quei soldi spesi rientreranno comunque?
Ma direi di sì, perché credo che senza voler fare delle polemiche annose, vecchie, quindi inconcludenti, però è vero che il costo della pubblicità lo pagano i consumatori, tanto è che, come si è sempre detto, il prodotto nudo e crudo, il cosiddetto prodotto da discount,
sì,
il prodotto che ha poco appeal di marca, è un prodotto che costa meno, ma costa meno perché è gravato di meno costo di pubblicitario, che significa anche tutte le promozioni del prodotto, significa un packaging di un certo tipo, insomma è tutto quello che è l'elemento esteriore estetico del prodotto, in cui rientra anche la pubblicità.
Va bene, mettiamo un disco. Professor Triani, resta con noi perché nella seconda parte abbiamo anche altre cose da chiedere, sia qui che da Carcare, vicino provincia di Savona. Una canzone che era anche qui associata a un'auto, Vasco Rossi, Senza parole.
Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non
fuori c'era un gran rumore. Non ho più pensato a tutte queste cose. Che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.
Vasco Rossi, senza parole. Abbiamo in linea il professor Triani, sociologo e giornalista, insegna sociologia della comunicazione all'Università di Verona e tiene le rubriche di critica televisiva e pubblicitaria sul quotidiano economico Italia Oggi, autore di libri, tra l'altro Sedotti e comprati, la pubblicità nella società della comunicazione. Come avete capito, Radio Zainet oggi sta parlando di pubblicità. Io vado immediatamente a Carcare, all'Istituto Calasanzio, perché c'è ancora una domanda per il dottor Triani. Prego.
Dunque, oggi viviamo in un mondo in cui gli antichi valori, come la famiglia, per continuare ad esistere hanno dovuto mutare. In seguito a questa operazione hanno perso parte del loro significato ideologico. Perché nella pubblicità questo mutamento non appare?
Ma perché, innanzitutto questo è vero in parte, perché se ad esempio, cito un solo esempio, di come la pubblicità invece credo sia sintonizzata anche sul mutamento. Quella pubblicità che girava poco tempo fa, ma forse gira ancora, di Knorr, credo, dove c'è il ragazzo che mangia a tavola e che mangia gli spaghetti e dice: me li dai ancora? Dice: anche se non sei mio padre, aggiunge. Ecco, quella pubblicità li fa esattamente riferimento all'idea di oggi di famiglia allargata, ovvero il fatto che due persone si mettono assieme dopo che hanno avuto precedenti famiglie, quindi figli nuovi stanno con i figli vecchi, uno diventa il padrino di un figlio, l'altro invece diventa il figlio vero. Insomma, questo però accade quando la pubblicità diventa in un qualche modo tra virgolette eversiva, quando questa eversione, cioè quando la famiglia allargata, comunque delle famiglie che 20 anni fa avremmo ritenute irregolari, vengono regolarizzate dal fatto che ormai sono tante, che quindi la società è cambiata. Quindi starei molto attento a dire che la pubblicità non fotografa questi mutamenti. Lo fa, credo, lo fa solo quando questi mutamenti raggiungono le cosiddette soglie critiche, o fanno massa critica, cioè diventano, per dirla in soldoni, diventano un target e dei valori appetibili per chi produce, per chi vende merci, oggetti e servizi.
Allora, riprendiamo la linea da Torino, grazie a Giovanni con i suoi ospiti all'Istituto Calasanzio di Carcara. Cristina, un'ultima domanda per chiudere, poi siamo costretti per questioni di tempo a salutare Giorgio Triani. Prego.
Sì, molti studenti vorrebbero che i linguaggi televisivi e pubblicitari diventassero normali materie di insegnamento proprio anche già dalle superiori. Potrebbe rivelarsi importante questo?
Ma io lo auspico, anche perché le esperienze che stiamo facendo, che ho fatto in alcuni posti, lì a Verona, ma a Parma, in altre città in cui sono entrato in contatto con realtà, io sostengo che l'educazione ai media andrebbe fatta forse già dalla scuola materna, 5 anni, andrebbe sicuramente fatta nella scuola elementare. Oggi i bimbi crescono in un ambiente che direi che è già molto pubblicitario. Le seduzioni della pubblicità sono fortissime, basta sintonizzarci sui segnali, su Sky, tutta la rete di cartoni, sulla programmazione nazionale, i bambini oggi sono diventati dei target fin dalla più tenera età, quindi è giusto che fino dalla più tenera età vengano messi in condizioni, abbiano gli strumenti, sempre rapportati all'età, per potersi in un qualche modo difendere rispetto a quelle che sono le lusinghe, le seduzioni della pubblicità.
Bene, professor Triani, noi la ringraziamo e la salutiamo.
Grazie a voi.
Grazie per il contributo, buon lavoro. Adesso andiamo ad occuparci d'altro, nel senso che ci sintonizziamo con la nostra vecchia radio sul flashback, che è dedicato niente poco di meno che a James Brown.
Dedicato alla musica. Amici, cosa ne dite di un po' di Dynamite? Avete capito, stiamo parlando di lui, del padrino del soul, del fratello soul numero uno, del più gran lavoratore dello show business. Titoli impegnativi, ma che nessuno più di James Brown si è conquistati sul palco. Il nostro eroe del funk ha compiuto in questi giorni 38 anni e noi ci chiediamo come faccia a essere sempre così esplosivo sulla scena. Insomma, gli facciamo gli auguri e ci ascoltiamo un pezzo tratto dal suo ultimo album dal vivo con il suo nuovo gruppo, i Pacemakers. Questa è Sex Machine e lui è James Brown.
Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. On the scene, I like a sex machine. You got to have the feeling, sure as you're born. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la storia della grande musica. Avete ascoltato la famosissima Sex Machine del cantante di colore James Brown. Nessun artista afroamericano più di lui ha influenzato la musica di tante generazioni. Ha guidato due rivoluzioni musicali, prima traghettando il rhythm and blues verso il soul e poi il soul verso il funk. Ma non basta, l'hip hop degli anni 90 ha vissuto alla grande sui suoi campionamenti. James Brown, la cui vicenda umana conosce episodi di delinquenza giovanile, sfonda come star nel 1963 con il suo Live at the Apollo, trasmettendo tutta la forza trascinante delle sue esibizioni, fatte di energia mistica, atletismo scatenato e calcolata spontaneità.
popolarità. Brown è un leader brillante e dispotico e nel 1969 scioglie la sua band e recluta i giovani Pacemakers di Cincinnati, che solo un anno più tardi andranno a formare l'asse portante dei Parliament Funkadelic. Con loro realizza il suo miglior album, Sex Machine, consegnandolo alla storia della musica.
James Brown, che ricordiamolo, ha anche scritto la colonna sonora per un Rocky che si intitolava Living in America. Andiamo a salutare a Carcare, al Calasanzio, Giovanni con i suoi ospiti.
Qua sì, allora salutiamo, vi ringraziamo. Ragazzi, volete salutare gli ascoltatori di Radio Zainet? Ciao a tutti.
Grazie di averci ascoltato.
Allora, da Carcare è tutto, a te Massimo la linea.
Grazie Giovanni, io ringrazio e saluto Cristina.
Io saluto la Liguria, ne approfitto.
Infatti, giusto, tu sei ligure, quindi... Grazie a Marcello Prisco, noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata di Radio Zainet. Ciao!